שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Shalom, noi studiamo il lavoro di Baal HaSulam, pagina 485, articolo Amore per la creatura, amore per il creatore. Si possono fare domande su Sistokab TV, domande scelte saranno fatte in diretta. Lavoro di Baal HaSulam, pagina 485, articolo Amore per la creatura e amore per il creatore. Articolo: perché la Torah non fu data ai patriarchi? Ed in questo abbiamo chiarito tre domande, ma c'è ancora domanda: come tutto questo si può adempiere quando a prima vista è una cosa impossibile? Però sappi che non fu donata la Torah ai patriarchi, ma soltanto ai loro figli. E la cosa è necessaria per far sì che questi 600.000 uomini più di 16 anni se è pronto a prendere questo lavoro su di sé, quando gli hanno chiesto, e questo grande scopo. Ma dopo che ognuno ha detto faremo e ascolteremo, allora questo è diventato possibile, perché è chiaro, senza nessun dubbio, che se 600.000 uomini e nessuno avrà nessun'altra occupazione se non stare di guardia per non avere mancanze e niente, il suo amico, e non soltanto questo, ma che si occupi anche del vero amore con tutto il cuore e con tutto il suo essere, allora senza nessun dubbio che non ci sarà nessuna necessità o un individuo dalla nazione di preoccuparsi della propria esistenza, perché lui ha 600.000 uomini che lo amano e sono fedeli a lui e lo curano, che non abbia nessuna mancanza. E dal suddetto si capisce, si spiega perché, a parte la domanda, perché non fu data la Torah ai patriarchi? Perché nella piccola quantità di persone la Torah non può essere realizzata, perché non è possibile iniziare il lavoro nello stato di Lishma, come si era chiarito, e per questo non è stata donata la Torah. Rav, e cioè noi dobbiamo nel nostro lavoro arrivare a uno stato dove noi molto abbiamo bisogno di unione, di inclusione reciproca, e soltanto in questa azione noi possiamo ottenere il conseguimento dello scopo della vita. La nostra vita significa la vita di tutte le creazioni, di tutte le creature. Per questo, che significa non fu donata la Torah ai patriarchi? Ancora non era un desiderio abbastanza sufficiente, non c'era questa realtà di inclusione reciproca, ancora non c'era la mancanza col fatto che devo uscire dall'esilio, cioè ci hanno lasciati nell'egoismo. E la vita che loro hanno vissuto erano in un tal piccolo aviut che meno sentivano che si stavano trovando dentro l'ego, che essenzialmente li doveva obbligare come un aiuto contro, come una spinta, come una richiesta verso l'aiuto, verso un rimedio. Per questo loro non potevano arrivare a una tale crisi dove avrebbero potuto avere bisogno di aiuto, dove non sono più capaci di fare da soli, e allora che hanno bisogno della Torah, della grazia reciproca, della Torah, di tutto questo processo per poter arrivare all'unione. Ma per loro l'unione era, non è che semplicemente si chiamava la sola famiglia di Abramo, Yitzhak, Yaakov, la casa di Abramo, casa di Yitzhak, perché erano comunque persone, si sentivano vicini, tra i quali non si scopriva questo grande aviut dove loro veramente poi possono aver bisogno della forza superiore per farli riunire. Quindi per questo loro rivelavano la rivelavano in base al loro aviut, non grandi, luci. Noi questo l'abbiamo studiato nell'introduzione al libro dello Zohar, e che proprio noi, l'ultima generazione, l'ultimi di tutta questa catena di correzioni, facciamo attrarre la correzione, che può essere piccola ma dai gradini molto elevati, che ci aprono delle grandi luci, i grandi nostri patriarchi. Per questo è chiaro il principio della connessione opposta, interazione tra Kelim e luce. Non si può rivelare se non tra quelli che hanno passato questi stati di consapevolezza dell'esilio. E Abramo anche ha chiesto: come lo so io che otterrò, erediterò, che arriverò a questo grande livello di unità? Allora gli è detto: sarà estranea la tua nazione, non ti preoccupare, preparo io un esilio per te. 400 anni nell'Egitto, 400 anni di Bichinò, di stadi. E allora, quando loro vorranno elevarsi al di sopra del faraone, non avranno un'altra scelta, avranno anche le punizioni egizie. Questi colpi passerà sul faraone. Il faraone invece è il nostro egoismo, l'egoismo dell'uomo, che l'uomo senta che il suo egoismo soffre così, che lui inizia a volere, perché questo è il suo meccanismo di difesa che lo obbliga a scappare via. Io posso soffrire tanto che posso volere anche lasciare il mio corpo. Così saranno anche le loro sofferenze dalle punizioni egizie, quando loro inizieranno a voler uscire via da sotto il dominio del faraone, e saranno pronti a fare tutto. Quindi io li aiuterò, loro avranno la luce, come hai detto, colonna di fuoco con luce dall'Egitto, la nuvola o il fumo, e scapperanno via. Vorranno scappare via talmente tanto che si getteranno addirittura nel Mar Rosso, Yam Suf. Saranno pronti a tutto pur di non rimanere in questi stati che io rivelo come questi 10 punizioni, 10 piaghe. Ma prima di questo, tutta questa vita che era prima, loro anche la sentiranno come buona. 7 anni di sazietà, con che cosa si distingue 7 anni di sazietà con 7 anni di carestia? Loro sentono questo. Loro avevano una bella vita, non avevano bisogno di niente, tutto era sufficienza. Loro hanno sentito che non si possono unire, e hanno iniziato a gridare dal loro lavoro spirituale. Quindi questo punto che soffriva, questo punto di unione, Mosè, è questo che soffre, il punto di Mosè, e lì tira fuori, li spinge verso fuori. Quindi il lavoro nell'unione dà la sensazione dell'esilio, invece il lavoro nell'unione attraverso l'esilio dà al desiderio la possibilità di uscire, e allora ricevono in corrispondenza a questo l'aiuto e il consiglio di uscire fuori dal dominio del male. E corrispondente a questo facciamo la correzione, e quindi la Torah è stata data soltanto a coloro che la vogliono accettare, cioè la luce creatrice della sorgente, che si sente schiavi nel proprio egoismo, non sono capaci a nessuna azione più piccola che c'è di d'azione, ma sentono completamente il dominio del faraone. A questo noi dobbiamo arrivare, ma questo si chiama proprio come il lavoro di schiavo. Tutto ciò che facciamo se ne va via come l'acqua nella sabbia. Facciamo, non rimane mai niente dopo questi sforzi. Soltanto allora potrai gridare, urlare. Ma noi questo dobbiamo capirlo bene, e non gridare prima e semplicemente gridare, urlare, e non piangere a vuoto, insomma. Ciò che riguarda, che l'hai detto adesso, dice Eyal, c'era stata una forte Shivat Haverim, che noi da lì noi prendiamo l'ispirazione dalle Shivat Haverim. Rav, non lo so, chiedi agli amici, io non sono stato, non ho visto. Eyal, ecco, questo è il risultato di unione che io prendo da là, quanto era bene o quanto non ci siamo riusciti ad unirci. Da dove prendere i colpi interiori? Rav, i colpi vengono dallo sforzo di unirti quando non sei capace. Eyal, ma come faccio a vedere che... perché c'era la festa, c'era la gioia? Ma che cos'è, dice Rav, il segno dell'unione, l'accenno? Come noi controlliamo? Come io posso controllarmi che io sto in unione? Eyal, non lo so. Bravo. Allora chi può rispondere? Niv? La gioia delle buone azioni. Lui gioisce sempre, per questo è difficile dire. Cosa? No? Non sento. Rifiuto? Perché il rifiuto deve essere un segno di unione? Come fa a essere? Come? Il bene per gli amici. Oh, ecco, vedi, il bene, la delizia per gli amici. Vedete, nessuno pensava che lui è intelligente, invece lui lo sa. Così uno silenzioso. Probabilmente. Quando tu pensi agli altri, questo è il controllo. Nell'unione con lui sei o non, lui ti diventa vicino o non. Vicino significa che tu pensi sempre a lui e non a te. Allora? Ma allora c'è stato così la Yeshiva, così il tipo di unione degli amici? Allora perché la chiami buona? Io questo buono non lo chiamo. Come si dice che siete arrivati a un buon stato d'animo? Non penso che è una cosa buona, può darsi che è una cosa brutta? Perché vi fa male? Sì, Moti, vedi, si è svegliato. Si è arrabbiato, evidentemente. Ma quanto a noi ci serve veramente questo, per fare questo chisaron corretto, per ottenere questa mancanza, questo desiderio per gli amici? Si può ottenere questo desiderio da lei? Rav, io non ho chisaron. Moti, io non conosco una persona in questo mondo che ha un desiderio. Tutte le persone in tutto il mondo hanno il desiderio di passare tutti gli altri dall'altra parte, portare luce nel mondo. Come si può utilizzare questa necessità? Si può utilizzare lo chisaron del Rav, perché non c'è altra cosa. Vediamo questo in maniera chiara. Rav, questa è una missione. Non è che è il mio chisaron, è un ruolo che io faccio. Voi potete invidiare, sì, te lo dico, ti dico la verità. Non è che sto esagerando o faccio il timido. Questo ruolo che mi è stato dato, che io lo devo fare, per questo qui c'è qualche cosa che veramente non riguarda la persona comune. Però questo non sono io. Può darsi che un tempo rivelerete. Veramente non sono io. Meno male che tu... Sì, va bene che tu invidi, cioè che vorresti avere anche tu questa cosa. Però, torno a ripetere, non è che voglio diminuire anche questa sensazione. È una cosa buona. Però comunque questo viene dato in base al destino. Non è che vi voglio accalmare. Se voi farete questo rapporto l'uno con l'altro, allora riceverete come minimo ciò che ho io. Io penso che anche molto di più, in corrispondenza a ciò che io riconosco in questi semi che si rivelano, che si scoprono, questi semi che sono in voi. Questa è una cosa grandiosa. Quando io guardo a questo io mi impressiono Mi stupisco di che qui c'è questo, in quanto c'è dentro di voi, in ognuno di voi, incluso all'interno. Ma questo chisarone rispetto a noi, desideri rispetto a noi, io parlo proprio dal punto di vista nostro, perché si potrebbe dire anche diversamente, è pronto anche a morire per noi. Bravo. Sì, io vorrei che questo sia, che vuol dire? Cioè, io ho una predestinazione, ho un ruolo davanti al Creatore e davanti a voi. Io sono obbligato ad essere fra di voi. Moti, ma come noi facciamo per sentire questo desiderio? Bravo. Rispetto agli amici, ecco tutto. Tu impari. Se tu non li dai a lui, lui non si sveglierà. Nessuno si sveglia. Perché? Perché non ricevono l'uno dall'altro il sostegno, il risveglio. Molti, ma noi dobbiamo arrivare a uno stato quando sentiremo un'anima, noi sentiremo uno all'altro, almeno a un certo livello. Hanno detto, mi ha chiamato a me, allora smettila di perdonarsi. Non c'è possibilità di vedere questa esteriorità. Io metto gli occhiali e leggo, però io invece parlo della sua grandezza, come lei entra nella parte interiore, nell'essenza e rivela. Questo non ha importanza, ma come noi sentiamo l'uno all'altro? Bravo. Queste cose si possono raggiungere soltanto nella maniera corretta. Prende su di sé questo ruolo di occupartene di loro. Occupartene di cosa? Delle preoccupazioni interiore? Sì, dice Rav. Io mi preparo alla lezione, alle conversazioni, a queste interviste in televisione, e radio, e tutte queste cose. Mi preparo al congresso. Io cerco sempre di svegliare gli amici verso l'unione, le persone, di svegliare le persone verso l'unione. E questa è la mia predestinazione. Tranne questo non c'è niente, come dice Bala Sulama, una parola speciale, Dvekut, adesione. Ma questo ce l'hanno tanti amici, esteriormente anche vediamo, noi non sappiamo come interiormente avviene questo, ma come noi trasmettiamo questa dall'interno dall'esterno all'interno, veramente come una preoccupazione di una madre verso suo figlio. Solo parole e fare, pensiero, parola e fare, azione. Non c'è altro da proporvi. Chi vuole fare domande riguardo ciò che abbiamo letto, il dono della Torah, è proprio alla nazione di Israele e non ai patriarchi e non alla famiglia. Sì. Io volevo domandare, come lui scrive qua, 600.000 uomini più grandi di 20 anni, quando lui è pronto di prendere questo lavoro elevato e dopo che ognuno ha detto faremo e ascolteremo, allora questa cosa è diventata possibile. Cos'è che li ha fatti svegliare? All'improvviso hanno detto faremo e sentiremo. Da dove proviene questa cosa? Bravo. Sono pronti a fare tutto ciò che le si dice per raggiungere l'unione, l'unità. Sono pronti. E tutto questo è accesso all'uomo, il rapporto dell'uomo con il suo ambiente corretto, lui e l'ambiente che costruiscono un buon rapporto l'uno con l'altro, nelle azioni di dazione al prossimo, unione, come noi abbiamo detto, come comportarsi in strada, e l'asilo nido, proprio inizia così a gridare a tutte le strade che noi tutti amiamo l'uno all'altro. A te ti diranno, ma che stai facendo? Ma tutta una falsità. Se le persone parleranno di questo, noi ci avvicineremo a questo. Parlando di odio, si avvicina anche a quello. Questo è chiaro o no? Dell'amore è uguale, stessa cosa. Parla dell'amore. E loro arriveranno. Capiranno perché non sono arrivati. Perché gli manca le azioni. Questo. e non avranno bisogno della luce che ritorna alla sorgente, la riceveranno da noi, invece noi riceveremo da loro il Chisaron collegato con la luce che ritorna alla sorgente, per noi, per dare a loro, così come dare al piccolo bambino. Tu cosa fai? Vai a cercare un altro lavoro per dare ai piccoli tutto ciò che hanno bisogno. Quindi, se voi adesso qui state bene, ma col pubblico, il pubblico esterno o preme, se vi occupate del pubblico, allora dalla via di senso uscita cercherete qual è l'unione fra di noi col creatore per trasmettere tutto questo e per far funzionare secondo lo stesso principio. Sì. La parola, questo è atto e azione. Rav. Sì, parola uguale un'azione. Quando io parlo con te, quello che io dico come se portassi la mia forza. Com'è che si dice? La propria anima la si mette dentro le parole. A Coca. Ma non so se io ho la possibilità di parlare, di fare ciò che lei fa quando lei parla. Bravo, ma non ha importanza, ti sembra soltanto così. Inizia a parlare e vedrai come le persone vanno alle lezioni e così via. Insomma, noi il tempo da utilizzare non dobbiamo perdere tempo. A Coca, lui dice che certo, senza nessun dubbio, se c'è 100.000 uomini non avranno nessun'altra occupazione se non stare di guardia, che non abbia né mancanze nessuno, e che se inoltre si occupa anche dell'amore, è vero? Comunque, come si può arrivare a uno stato che tutto ciò che io voglio agisce rispetto agli altri, prossimo? E anche addirittura queste azioni di quantità di persone di una volta. Raf, ti dico, caro mio amico, tu riveli il sistema dove si trova tutta la realtà, specialmente il genere umano, che potrà esistere soltanto con la condizione di prendersi tutto ciò che è necessario per lui solo per via della dattina prossima. Fai qualunque cosa. Fino al giorno d'oggi noi ci siamo occupati della dazione reciproca in maniera egoistica. Come è scritto, andate e guadagnate uno dall'altro. E adesso invece tu inizi a scoprire che questa regola, questa legge, come si dice anche principio, e questo principio ormai non funziona più. Io non posso, in questa forma diretta, guadagnare su di te e tu su di me. Questo è già poco. Noi tutti siamo entrati in una rete integrale. Noi tutti dobbiamo dare a tutti. Io non ho bisogno di pensare tanto essenzialmente di come darmi da mangiare. Io devo dare a tutti e allora questo ritornerà a me. A me la rete mi obbligherà a fare questo. Il sistema è costruito così. Cosa devo fare? E adesso tutta l'umanità capisce questo? Sì, gli esempi molto pesanti, difficili. Ognuno cerca di ritornare ai principi vecchi, quello lineare. Io lavoro a te, tu mi mantieni. Questo ormai non funziona più, perché ognuno di noi è collegato con tutti. Per questo io dico, come faccio a dare? Tu darai perché tu vorrai mangiare. Tu vuoi esistere. Ma io non capisco come si fa questo. Come i bambini, famiglia, moglie, che c'entra questo una con l'altra, che c'entra con la nazione, per esempio. Sai, tu non capisci, ma non ha importanza, perché le sofferenze ti obbligheranno ad agire. Tu da solo non potrai rivelare, perché il sistema è al di sopra di te. Per questo non tu che così lo devi conoscere. Noi potremmo morire anche di fame. Noi potremmo anche subire un crollo, un fallimento completo, fino alla distruzione completa dell'umanità, e noi riveleremo che qui c'è un certo sistema superiore. Non lo riveleremo. Questo si rivela attraverso i maestri, attraverso insegnanti, persone che hanno seguito questo, che danno questo. Cosa tu vuoi sentire? Tu vuoi sentire bene? Vuoi vivere bene? Allora io ho un metodo che ti collegherà con la fonte della vita. Ed ecco tutto. In quel momento, quando tu costruisci il giusto rapporto qui, in questo mondo, tra le persone, che corrisponde al sistema superiore o alla forza superiore, la forza della bene, la forza della delizia, e tu costruisci questo sistema come uno, allora simile a questo tu ricevi le cose simili, allora risulta la delizia, il bene. Akoka, qual è la connessione tra il sistema integrale che esiste e il fatto che io oggi non farò del male alla gente per strada? Bravo. Perché tu ricevi uno stipendio, un profitto, salute, sicurezza, tutto ciò che ricevi da loro. Quindi tu inizierai a preoccuparti di loro, che tutti stiano bene. Perché noi ci preoccupiamo l'uno dell'altro durante la guerra? Perché io egoisticamente sento che sono dipendente da tutti, che tutti devono star bene. Così facendo, io assicuro a me la sicurezza. Così la stessa cosa anche qua. Solo che noi non ci è chiaro, non ci è rivelato che noi dipendiamo l'uno dall'altro. Sì, a Coca. L'uomo che già si trova all'interno di questo sistema integrale, quando lui si sveglia al mattino, come vede la vita? Bravo. Lui è obbligato a curarsi di tutti. Io sono pronto a pulire i denti a tutti, di lavare, di vestirli come i miei piccoli e così via. Io mi curo di loro, mi prendo cura di loro, semplicemente bisogna prendersi cura a Coca, ma di se stesso che rimane. Ma perché io mi devo preoccupare di me stesso, dice Rav? In quella misura che mi preoccupo degli altri, così sarà anche la mia situazione. Io di me stesso non posso preoccuparmi, come se non avessi mani, non c'ho niente per dar da mangiare a me stesso. Non c'ho niente, non posso riempirmi con niente. Io non ho nessun approccio con me. Nessuna attitudine verso di me. Sì, a Coca. Ma cosa è che permette alle persone di iniziare a rapportarsi alla vita in questa maniera integrale? Rav, l'inclinazione, la conoscenza del male. La conoscenza del male. Altrimenti noi verremo cancellati dalla fame. Sì, Akoka, ma allora perché è così? Perché bisogna picchiare per far sì che alla fine ci comportiamo bene sulle strade? I colpi non ti vengono dati dall'alto, dice Rav. Ogni volta ti danno dei stati migliori, più avanzati, solo che tu, non mettendoti in corrispondenza a questo stato più avanzato, lo senti come un colpo. Si dà qualcosa di buono a un bambino e invece lui non corrisponde, per esempio non può passare alla prossima classe a scuola, non ascolta, non capisce, non sente i giochi o lì qualcos'altro, e come si dice, il bambino è cresciuto e lui è cieco. stolto non capisce. Ti ricordi questo proverbio? Ecco, allora così, riguardate tutto il mondo, io capisco che ho bisogno di comportarmi bene per strada, invece rispetto agli amici, quali sono gli atti che io devo fare? Bravo. Rispetto agli amici, sì, anche i pensieri, dice Rav, tutto il tempo abituati alla conoscenza, al dato di fatto che tu dipendi da loro e loro dipendono da te. Di più di quanto loro dipendono da te piuttosto che tu da loro. Adesso, ma se io faccio queste due cose, si chiamerà che io faccio ciò che si dice faremo e sentiremo e ascolteremo? Ma sarà un progresso, un certo progresso in questa direzione. Questo già sarà un passo nella direzione della garanzia reciproca. Tu vuoi insegnarti di vedere la verità e sentire sia cosa vuol dire garanzia reciproca? È una legge del sistema integrale, del sistema unito. Sì, noi presto avremo il congresso a Mosca, io tutto il tempo dall'interno esplodo di emozioni, di desideri, per dei loro desideri, che noi siamo con loro, uniti con loro, che li sosteniamo, che, di evidenziare quel punto di frammentazione che c'è tra di noi, che bisogna unire. Noi qua tutti studiamo del fatto che bisogna preoccuparsi del prossimo. Si può per strada guidare la macchina, ma ci sono i nostri amici a Mosca, i nostri, carne della nostra carne, che fanno adesso il congresso, e bisogna preoccuparsi di loro. E quello che mi fa impazzire è che qui ci sono delle persone che lavorano insieme a loro tutti i giorni, può darsi che ci raccontano un po', aprono un po' i loro desideri, cosa fanno, a cosa bisogna unirci, che è una lingua che metà di noi non conosce la loro lingua. Bravo, in ciò che riguarda le azioni per strada, veramente sono delle azioni alle quali tu non puoi sfuggire, che ti danno una influenza lenta, una reazione non immediata. A volte anche in reazione diretta, se tu suoni, clacson, ti sgridano. Però invece ciò che riguarda la nostra, per questo ciò che riguarda il nostro tipo di lavoro è diverso, per loro è molto più lontano, materiale. Noi invece dobbiamo prepararci tutti i giorni, io uguale, mi preparo sempre, preparo il materiale, penso sempre al congresso e consiglio a tutti, ma al momento attuale, in maniera pratica, noi dobbiamo cercare azioni più pratiche, che loro, insomma, noi ci troviamo nel mondo delle azioni, pensare adesso soltanto a qualche azione di potenzialità non sopporteremo. Conviene trovare delle azioni che daranno un risultato consistente. Erez, ma io sempre sulla strada mi comporterò bene, prometto, ma che consiglio può darmi io, israeliano, che non conosco lingua russa? È difficile per me essere al loro desiderio e curarmi di loro. Bravo. Io penso che prima di tutto noi dobbiamo ricevere da loro rapporti quotidiani, che già non ricevo più, in maniera tale che loro da giorno dopo giorno che danno un resoconto di quello che stanno facendo, che tutto ciò che è necessario sia tradotto. Lì c'è già sulla pagina del congresso landing page, ancora no, sul cerchio della sala. Vabbè, questo lavoro di traduzione ancora non è definito, non ha importanza, qualunque cosa. Quello che io preparo subito trasmetto ai nostri amici, che loro controllino e che si occupano di questo in avanti. Io non so cosa fare, loro sanno cosa fare in avanti. Poi io faccio il mio compito, io so che vado là, sarò pronto a qualunque cosa, e anche nel cammino lì, nel processo, se bisognerà cambiare qualche cosa, questo non ha importanza. Io sono pronto a questo, perché io mi investo talmente tanto fortemente, forte, che i miei kelim saranno morbidi, adatti per qualunque cambiamento. E così ognuno deve preoccuparsi. Eres, ma come io posso investirmi in questo, così come lei, per diventare pronto come lei? Rav, non lo so, ti dico, io prima del congresso di Odessa ho letto tutti gli articoli di Rabash riguardante il gruppo, come se fosse per la prima volta. Adesso io ho passato il dono della Torah e Arvut, tranne quello che studiamo qua, non ha nessun rapporto. Io questo l'ho abbreviato, l'abbiamo fatto riscrivere per l'utilizzo interiore, esteriore, all'estero, per i nostri amici, per Israele, in varie forme e variazioni. Tranne il fatto che io ogni giorno mi preoccupo del blog, curo le trasmissioni televisive. Insomma, bisogna prepararsi. Preparazione. Io mi rivolgo con questo a tutti che vengono al congresso. Io spero che tutto il gruppo di Mosca, in tutta la sua bellezza, diciamo così, da tutti i tempi si radunano tutti gli amici, si uniscono insieme, perché tanti se ne sono andati, ci sono disaccordi, e proprio adesso è il momento di correggere la situazione, di prendere il gruppo in considerazione. Sì, Efi, per prima cosa io sono solidale con quegli amici che si uniscono a questo comportamento buono nella nazione. Veramente così faremo, Rav, non soltanto in strada, ma comportati così che tu possa nel cuore mettere questa etichetta del buono. Atovim, Efi, ma io penso che ogni giorno può essere questo progetto di iniziativa di Bnei Baruch in Israele, nel mondo, tutti i nostri spettatori che prendono questo come in qualità di scopo. Se io per esempio non ho fatto qualche cosa e mi sono ricordato che io sto colpendo l'unione, dando dei colpi all'unione, quindi in maniera pratica si possono fare questi atti buoni, questo come esempio, primo. La seconda cosa è che se noi adesso, sulle nostre azioni fino al congresso, allora influenza tutto il congresso. Un'altra cosa, ieri si è rilevato il tema di Help Haver, voglio dire che il nostro gruppo di Holon, Rishon, hanno già investito già 5.000 shekel in questa cassa comune. Bravo. Bellissimo. Buona fortuna in questo, ma ormai questo tema non lo continuiamo più. Sì. Allora ci domanda un allievo ciò che riguarda Help Haver. Io voglio venire al congresso tantissimo a Mosca, ma io non ho soldi, però io non posso obbligarmi a chiedere, io mi vergogno. Rav, non c'è niente da vergognarsi. Noi stiamo davanti a tali correzioni alle quali non bisogna vergognarsi. è ancora più vergognoso se tu non chiedi, come si dice. Se tu vuoi rimanere come sei, rimani come sei. Cos'è in questo caso la vergogna? È una proiezione di un grande ego, una dimostrazione di un grande egoismo che ha paura di essere schiacciato. Allora tu dici così: io proteggo il mio egoismo, proteggo il mio onore che non sia toccato, per questo io non chiedo soldi, non mi interessa a me il scopo, il creatore, non mi interessa ciò che mi serve, io fino alla fine della vita io sarò, mi preoccuperò del mio ego, che lui stia bene, che non in nessuna maniera lui non sia danneggiato questo animale, giusto? Io vado un altro allievo. Questo esercizio per strada, se io non sarò per strada, cosa devo fare? Come faccio io questo esercizio? Rav, ma che importanza fa strada o non strada? Cosa volete? Che vi devo fare proprio una lista di situazioni, di occasioni? Oggi noi siamo a volanti, domani ai asili nidi, poi dopo alle case degli anziani. Che differenza fa? Su internet si può fare tanto lavoro, però la miglior cosa è ciò che possono ricevere una reazione subito, perché questa reazione la vede il tuo egoismo, che tu subito senta quanto il tuo egoismo non ti lascia fare questo, e anche se tu riesci a fare qualche sforzo, allora subito viene rigettato indietro. Come sempre, come in tutte le strade si sente questa cosa. Queste cose ne dobbiamo fare. Quindi date ancora questi esempi e li faremo. Io penso che di uscire in strada o non, ma come si fa a essere insieme agli altri se io non ci riesco a fare queste azioni che si sono stabilite? Non è che è una domanda di uscire in strada o non. Noi qui stabiliamo le azioni, che non tutti possono fare queste azioni, penso che di questo si parla. Rav, è possibile, non lo so cosa dirvi, oggi ci sono tanti problemi in corrispondenza con la situazione di sicurezza della vita dei cittadini. Pensiamo come possiamo migliorare, aiutare, ad esempio. Bene, sì Asaf. Volevo indicare semplicemente che ieri sera è stata un'azione molto speciale di unione, come preparazione al congresso. Tutto il mondo si era unito, noi a volte non sentiamo, tutto il mondo era in unione e tutti i gruppi americani si erano uniti nel programma Zoom virtualmente, più 50 di Learning Center di nuovi, questi nuovi allievi. Volevo domandare riguardo, abbiamo parlato della curarsi degli amici, io ho sentito là, lì c'erano amici da Israele, Yaniv, altri amici, e io se si deve parlare dei progetti di divulgazione, io non posso più perché sono impressionato sempre dai nostri amici e di entrare nei nostri gruppi. Perché mi sembra che è più facile preoccuparsi di allievi, di principianti, piuttosto che dei nostri amici che già si trovano insieme. Bravo. Perché i principianti, i novellini, sono come degli ospiti dei quali tu ti devi preoccupare, non c'hai ancora i calcoli vecchi, profondi. Tu, più facile per te, tu puoi mostrare il tuo approccio. Invece con gli amici ormai c'è una multiforme, un multistrato, di vari tipi di flussi, di calcoli, resoconti, rapporti toccati del passato, e qui è molto importante di cancellare tutto, che tutto ogni giorno sia nei tuoi occhi come nuovo, tutto ciò che è stato ieri ormai non esiste più, tra gli amici non esiste più, solo qui e adesso, e basta, perché proprio in questo ogni volta nasce una nuova persona. Allora Asaf, può darsi che si può domandare ancora, io ho ricevuto anche dei resoconti da Vienna, semplicemente tutti volevano sapere cosa sta succedendo, abbiamo sentito che ieri hanno avuto una lezione molto di successo, sono stati 50 ragazzi giovani, tanti dei nostri amici da Vienna, vediamo Eddie. Edi, perché non mi mandi le fotografie? Dice Rav. Asaf, sì, è stato molto di successo. 2 ore e mezzo, semplicemente i giovani non volevano andarsene via, volevano stare insieme. E il suo presidente della comunità ebraica ha detto che farà ancora delle attività. E anche le fotografie ci sono molto di successo. Bellissimo, eccellente, dice Rav. Le Haim ai nostri amici di Vienna. Io penso che questo andrà perché loro vedono che altrimenti loro perdono se non vanno avanti. Perdono la nuova generazione. Almeno così in qualche maniera li dà certe forze di unione. Per questo alla fine dei conti i capi delle comunità saranno d'accordo prima con la forza, poi dopo sarà volontariamente. Chi? Cosa? Dov'è Yair? Volevo semplicemente Yair, ieri c'è stato un incontro dove più di 50 amici si è riusciti a partecipare in questo nelle azioni di Atovim. Adesso parliamo di, sarà una lezione introduttiva a campus, si può vedere la slide. Domani sarà lezione a Fula, poi a Netanya, oggi a Fula, scusate, oggi a Fula e poi dopo Netanya. Invece il 5 a Israele, cioè, insomma c'è un periodo dove c'è veramente la possibilità di fare certe azioni. Abbiamo parlato del CLI israeliano, poi dopo faremo questi flyer che noi daremo, quindi c'è la possibilità di fare buone azioni anche qui a Petah Tikva, in tutto l'Israele. Prende tutto il gruppo, fa questa azione di gruppo, questa forte azione, semplicemente di distribuire i flyer in tutti i nostri campus, in tutte le nostre città. Quindi adesso noi invitiamo tutti i gruppi giovani, invitiamo tutti a partecipare in questo. E questo sarà oggi sera, che ci sia questo successo. Gilad Nari farà la lezione a Fula. Buona fortuna, dice Rav. Tu c'hai qualcosa da dire? Sì. Ieri voglio ringraziare il gruppo. Ieri siamo usciti a organizzare chi nel collegio pedagogico di Elin. È stato molto emozionante. È stato un evento dedicato al 20 anni di quando ho ucciso Rabbi Anin. E la cosa interessante era che tutti erano nei cerchi. Sa che proprio i cerchi sono tutti, ma proprio erano dei veri cerchi. Rav, perché nelle nostre azioni ormai è inclusa la luce, questo è ciò che loro sentono, quella specificità che loro sentono. Eli, per raggiungere ciò che riguarda il campus di Kabbalah, si apre il secondo semestre in Carmiel, ci sono tanti sforzi dopo 3 anni ininterrottamente. E il fatto che non si calmerà questa situazione, ciò che riguarda la sicurezza, noi continuiamo. Sì, certo, dice Rav, di non calmarsi, al contrario, di divulgare sempre di più, attrarre sempre di più persone nel cerchio che si uniscano a noi. Queste attività che facciamo all'Asilo Nido, speriamo che si distribuirà sempre di più. E annunci, 2 annunci. Capire la vita è una corrispondenza alla scienza della Kabbalah. Collegio di Kabbalah, noi invitiamo a una serata di fare conoscenza oggi sera alle 7 sulla via Kaplan numero 6 ad Afula. E il 28 ottobre a Promzon di Netanya. Informazione al numero di telefono sopra pressione. Il giorno delle porte aperte, lingua russa. Campus di una serie di lezioni in ciò che riguarda il tema come funziona il tutto. Oggi in ciò che riguarda il conflitto israeliano. Oggi dal 3 al 12 novembre in tutto Israele. Informazioni al numero di telefono sovrappressione. Con questo finiamo. Buona giornata.
יום עובר לב אל לב חובר אביב מעל העיר ואין בינינו קיר תארו עולם לי פחד בכל פינה ניתחת פנים מחייכות פנים משמחות כמו שיר עם אהבה באוויר בכל מקום שכף רגלנו תדרוך תראו איך תראו איך עולם יפה כמו שיר עם אהבה באוויר בכל מקום שכף רגלנו תדרוך
No broken heart and no one is falling apart has no emptiness
only joy and happiness
imagine the darkness night all over shining and bright the words are history no more mystery Imagine the world like a song Love is really strong Everywhere when we breathe the air Imagine, imagine a world like a song בכל מקום שכף רגלינו